No, non ce n'è acqua.
Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
Un raffreddore stamattina. Cosa avrò? Avrò preso umidità, no? Sulla barca. Quando come metto via su quella barca io? Proprio, chissà, è un'allergia proprio. Pure se la barca non si muove, mi viene l'umidità.
Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu. Oggi vi parlerò di un film molto speciale. È un film del 1994 diretto da Michael Redford, Il Postino. È un film ispirato al romanzo Il Postino di Neruda di Antonio Skármeta, che racconta l'amicizia tra il poeta cileno Pablo Neruda e un semplice postino italiano, Mario Ruoppolo, sullo sfondo di un'isola del sud Italia negli anni 50.
Scende infatti alla stazione di Roma Pablo Neruda,
il poeta dell'amore,
il poeta del popolo.
Posta.
Ma lui, Don Pablo, com'è?
Aspetta, ma lui ha la moglie, sai come la chiama? Amore.
Davvero?
È poeta, tutta donna, tutta donna. Com'è possibile? Donna.
Guardi, non hai mai visto una?
Me lo rende unico, maestro. Come si diventa poeta?
Tu lo sai cosa hai fatto, Mario?
Io che ho fatto?
Metafore.
Ma veramente?
Sì.
E che metafore t'ha fatto?
È una poesia.
Ma puoi scrivere una poesia per Beatrice?
Nuda.
Madonna!
Se lei smette a fare tutte queste storie per una poesia, ma quando lo vinci il premio Nobel?
Le musiche del film Il Postino sono di Luis Enrique Bacalov. 30 agosto 1933, Roma, 15 novembre 2017. Luis Bacalov è stato un pianista, compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore argentino naturalizzato italiano. Aveva collaborato con Sergio Endrigo. Proprio con lui Bacalov ebbe un lungo confronto in sede giudiziaria per la paternità del motivo che il compositore utilizzò come tema del film Il Postino, per il quale ottenne il premio Oscar nel 1996, del tutto simile alle note di Nelle mie notti, canzoni di Endrigo del 1974. Dopo una sentenza del 2001 che lo assolveva dall'accusa di plagio e una del 2003 della Corte di Appello Civile di Roma che lo condannava per aver copiato da Endrigo, nel 2013 riconosce a Sergio Endrigo, a Riccardo Del Turco e a Paolo Margheri la copaternità del brano della colonna sonora del film di Redford. Il tema portante, tanto controverso, è di una bellezza sconcertante. Si polarizza sull'intervallo di terza minore, che considera però il terzo e quinto grado della tonalità maggiore di riferimento. Mi, so, mi, sol, che considera il do maggiore, do, mi, so, mi, sol. Si allarga leggermente sull'intervallo di quarta, mi, la, mi, sol. Ridiscende per prendere la rincorsa e slanciarsi sulla quinta, sol, la, so, so, fa, fa, so, fa, mi, fa, to, la, fa, mi, che sarà preludio dell'arpeggio srotolato che farà raggiungere l'ottava al tema.
Il film descrive il rapporto che si instaura tra Mario e Neruda, basato sulla curiosità e sull'ammirazione del primo per il secondo. Mario inizia a leggere le poesie di Neruda e a chiedergli consigli su come scrivere e su come usare le metafore. Neruda, dal canto suo, si dimostra gentile e paziente con il suo giovane amico e lo aiuta a scoprire la bellezza della poesia e dell'impegno politico.
Thank you. venerdì prossimo.
C'era bisogno di gente come noi in paese. Ci mancherà. Ora poi ci manderanno i comunisti.
Si va il mondo, dottor Di Cosima.
Per il posto.
Ah, va bene, aspetta. Allora, questa è la città, tutto a posto.
Tutto.
Cosa gli hai mandato? I capperi?
Ah, grazie.
Chissà com'è contento.
Buongiorno.
Ciao. Sei analfabeto?
No, mi so leggere e scrivere. Senza correre, però.
Siediti, dai. Allora, si tratta di portare lettere e telegrammi giù a Cala di Sotto.
Ah, benissimo, io abito proprio là.
Il destinatario è uno solo.
Una sola persona?
A Cali sotto sono tutti analfabeti, lo sai benissimo, no?
Io non sono analfabeto, comunque.
Va bene. Allora. È tutta posta per il signor Pablo Neruda.
Pablo Neruda, il poeta amato dalle donne.
Pablo Neruda, il poeta amato dal popolo.
Dal popolo, anche dalle donne lo sentiva alla settimana incomoda lì.
Sì, va bene, ma soprattutto dal popolo. Lui è un comunista. Va bene? Allora, da due giorni il poeta riceve valanghe di corrispondenza da tutto il mondo. Pedalare con la borsa è come portarsi un elefante sulla schiena.
Aspetto qui.
Sì, arrivo subito. Allora, senti. Lo stipendio è da fame, lo sai, no? In genere i postini si arrangiano con le mance, ma tu con un cliente solo... Ti basta appena per pagarti il cinema una volta alla settimana.
Benissimo.
Ti va bene lo stesso. Allora, io mi chiamo Giorgio.
Giorgio.
Sono il tuo superiore e dovresti chiamarmi superiore. Ma io non ci tengo perché sono un comunista anch'io. Allora, mi raccomando, Il poeta è un'anima grande e generosa. Gli dobbiamo rispetto. Tu lo saluti. Lo ringrazi.
Certo.
Se ti dà la mancia, lo ringrazio un'altra volta. Bene?
Benissimo.
Allora, questo è il cappello. Questa qui è la borsa. Oggi è il 15, il primo stipendio è il 27. Senti, già che ci siamo, queste sono le chiavi. Apri tu la mattina e chiudi la sera. Va bene?
Va bene.
Sembra il comportamento delle onde del mare che si infrangono sulla spiaggia, qualcuna arriva più avanti, qualcuna è più piccola, ma tutte sono concordi come la perplessità esatta del mare, della vita, del suo moto ondoso, che poi è anche l'ambientazione del film. Tra le musiche di pubblico dominio troviamo l'inno italiano, sentito nel cinegiornale, per la pubblicità elettorale e canti a cappella in occasione della processione della Madonna. Il tango Madre Selva di Carlos Gardel viene ballato in casa da Neruda e dalla sua compagna Matilde. Proviene da un grammofono nella casa, quindi a tutti gli effetti musica in. Poi la sentiamo al matrimonio, mentre Beatrice balla con Neruda, suonato in e riarrangiato da un fisarmonicista. Ancora, quando Mario torna nella casa di Neruda a recuperare gli oggetti del poeta, ascoltiamo un accenno del tango, per l'ultima volta, quando Neruda ascolta il nastro di Mario. È come la sigla della sua registrazione dedicata al poeta.
Mi primera confesión, madre selva, sempre dolor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor, tu humilde caricia es como el cariño, primer querido que siento por él.
Viene introdotto il personaggio di Beatrice, la nipote della proprietaria dell'osteria dove Mario va spesso a mangiare. Mario se ne innamora a prima vista e decide di conquistarla con le parole, ispirandosi alle poesie di Neruda. Con l'aiuto del poeta, Mario riesce a scrivere delle lettere d'amore a Beatrice, che ricambia i suoi sentimenti.
Mi raccomando, Mario, di non dargli fastidio con mille domande. Ricordati che è proibito ai postini infastidire il cliente con richieste atipiche.
Lo so, non infastidisci. Io ti chiedo solamente la dedica sopra al libro. E basta, così quando prendo lo stipendio vado a Napoli e faccio vedere alle ragazze che niente di meno sono amica di Neruda, il poeta dell'amore.
Il poeta del popolo.
E del popolo.
Sì, va bene, ma tu devi cercare il momento giusto, con educazione. Perché se lui sta pensando alla poesia, magari politica, e tu vai lì a infastidirlo con la firma, lui se la dimentica, tu hai combinato un guaio mondiale.
No, ma che sono scemi, non vedo quando sta pensando, no? Poi non è che mo io arrivo là, dico, mi fate una detta. Però lì sto guardando un po' le poesie pure, no? Così mettiamo che lui o mi fa una domanda o mi interroga su una cosa, questo pure che so rispondere, capito?
Il tema portante sonorizza il postino che studia da solo per non essere un povero ignorante di fronte al poeta, a cui il postino consegna la posta giornalmente. Infatti il dialogo che segue è decisamente interessante. Mario chiede a Neruda che cosa siano le metafore. Il poeta glielo spiega in modo molto semplice, tanto da far pensare che scrivere poesia sia elementare. Ma in fondo, a pensarci bene, solo i grandi sanno rendere semplice il significato di concetti estremamente importanti ed estremamente difficili. Dice il poeta: gli uomini non hanno nulla a che vedere con la semplicità o complessità delle cose, asserisce il poeta. Il dialogo è una vera fonte di ispirazione, aggiunge. Quando la spieghi, la poesia diventa banale. Meglio di ogni altra spiegazione è l'esperienza diretta delle emozioni, che può svelare la poesia a un animo predisposto a comprenderla. Alla fine del dialogo sentiamo il tema portante. Mario è alla finestra e sta provando a scrivere. Il tema compare, senza preamboli strumentali, quando Mario passeggia sulla spiaggia ripensando alle parole del poeta. Tu puoi scrivere tutto quello che vuoi, meglio dire male qualcosa di cui si è convinti che dire bene quello che vogliono farci dire gli altri. Il mare sonorizza il dialogo tra Neruda e Mario. Ma allora, il mondo intero è la metafora di qualcosa?
Che ti succede?
Pablo?
No, te ne stai lì ritto come un palo.
Inchiodato come una lancia?
No, immobile come la torre degli scacchi.
Più quello di un gatto di porcellana.
Ho scritto altri libri oltre le odi elementari, libri molto migliori. È indegno che tu mi sottoponi a queste similitudini e metafore. Metafore.
Che sarebbe?
Le metafore. Ma le metafore, come dirti? E quando parli di una cosa paragonandola a un'altra.
Che è una cosa che si usa nella poesia.
Sì, anche, sì.
Per esempio?
Per esempio, quando dici il cielo piange, che cosa vuoi dire?
Che sta piovendo.
Ah sì, bravo. Questa è una metafora.
È semplice. Mm? E beh, perché c'è questo nome così complicato?
Gli uomini non hanno niente a che vedere con la semplicità o la complessità delle cose.
E scusate, Don Pablo, me ne vado. Io stavo leggendo una cosa, no? Stavo scritto. L'odore dei parrucchieri mi fa piangere e stridere. Eppure questa è una metafora.
No, no esattamente.
A me mi piaceva pure quando hai detto sono stanco di essere uomo. perché è una cosa che pure a me, no, mi succede, però non lo sapevo dire. E quando l'ho letto mi è piaciuto molto. Ah, e perché l'odore dei parrucchieri mi fa piangere?
Ma vedi, Mario, io non so dire quello che hai letto con parole diverse da quelle che ho usato. Quando la spieghi, la poesia diventa banale. Meglio di ogni spiegazione è l'esperienza diretta delle emozioni che può svelare la poesia a un animo predisposto a comprenderla.
A questo punto nel film si narra del matrimonio tra Mario e Beatrice, che avviene con la benedizione di Neruda e di sua moglie. Durante il banchetto nuziale, però, Neruda riceve la notizia che può tornare in Cile, dove è stato eletto senatore. Mario e Neruda si salutano con affetto, promettendosi di rivedersi al più presto.
Massimo Troisi scelse di girare questa pellicola dopo che la sua fidanzata Natalie Caldonazzo gli regalò il romanzo Scarmeta. Si narra che non fosse arrivato nemmeno alla fine del libro, che subito si precipitò dal suo produttore per chiedergli di comprare i diritti del libro. Il film fu girato in gran parte nell'isola di Procida, in Campania, dove Troisi aveva una casa. Alcune scene furono girate anche a Salina, nelle isole Eole, e a Napoli. Per il ruolo di Beatrice, l'innamorata del postino, fu affidato a Maria Grazia Cucinotta, che grazie a questo film ottenne successo in tutto il mondo. Fu veramente il film che lanciò la sua carriera. A convincerla Cucinotta a fare il provino fu la sua amica e compagna di Massimo, Natalie Caldonazzo, che pensava essere la candidata ideale. Il film fu l'ultimo lavoro di Massimo Troisi, che morì il giorno dopo le riprese, la fine delle riprese, il 4 giugno del 1994, a causa di un infarto. L'attore soffriva da tempo di una grave malformazione cardiaca e aveva rifiutato il trapianto per portare a termine il film. Il suo sacrificio fu premiato con il successo di pubblico e di critica e con 5 nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior attore protagonista. La pellicola è dedicata alla memoria di Pablo Neruda, il grande poeta cileno che nel film è interpretato in maniera magistrale da Philippe Noiret. Neruda era un ammiratore della poesia di Troisi e gli aveva inviato una lettera di apprezzamento poco prima di morire, nel 1973. Troisi conservava gelosamente questa lettera, che per lui rappresentava una fonte di ispirazione. Il film è stato girato in lingua italiana, ma il personaggio di Pablo Neruda parla anche in spagnolo, la sua lingua madre. Noiret, che interpreta invece Neruda, è un attore francese e ha dovuto imparare le battute in spagnolo con l'aiuto di un insegnante. Il postino è stato un successo di pubblico e di critica in tutto il mondo, ha incassato 21 milioni di dollari soltanto negli Stati Uniti e ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il BAFTA, il Davide Donatello, il Nastro d'Argento e il premio César.
Nel film viene raccontato poi la vita di Mario dopo la partenza di Neruda. Mario, rimasto di nuovo disoccupato, trova lavoro come cameriere nell'osteria di Beatrice, che aspetta un figlio da lui. Mario continua a scrivere poesie e a militare nel Partito Comunista, sperando di ricevere notizie dal suo amico poeta dal Cile.
Dovete sapere che nel 2000 ebbi il privilegio di seguire le lezioni di composizione del maestro Bacalov a Orsogna, in provincia di Chieti. L'organizzatore di questa master per compositori era il grandissimo direttore artistico Andrea Masciti, che sicuramente ci sta ascoltando perché è un fan di cinema d'ascolto e che quindi colgo l'occasione per salutare caramente. Ebbene, durante una lezione il maestro Bacalov proiettò una scena tratta dal film Sussurri e grida di Bergman, quindi un cult assoluto a livello europeo sicuramente, ma anche mondiale. Ebbene, proiettò la scena in cui le due sorelle si ritrovano dopo il lutto dell'altra sorella e ci propose di musicarla. Eravamo a lezione, no? Io, che all'epoca ero ventenne e avevo solo il biennio di composizione sperimentale, pensate un po', chiesi se potevo suonare il pianoforte mentre scorrevano le immagini. E sì, perché dovete sapere che dove facevamo lezione era una sala bellissima, affrescata, con un pianoforte a coda stupendo. Il maestro mi chiamava il sorriso più bello del seminario, perché ero talmente felice di seguire quel corso che sprizzavo letteralmente gioia da tutti i pori e quindi sorridevo spesso. Beh, andai al pianoforte e suonai una sarabanda di Bach tratta dalla partita in Si bemolle maggiore, che era stato un mio cavallo di battaglia come pianista concertista a suo tempo. Ebbene, finii di suonare e finirono le immagini in un sincrono così perfetto, puntini, puntini, puntini. Il maestro si alzò, sorrise e disse che in quella scena un violoncello solo, che ho scoperto essere simbolo sonoro di morte a livello mondiale, suonava proprio una sarabanda di Bach. In quel caso specifico la semantica timbrica e la scelta del brano erano perfette per simboleggiare il lutto che riesce a legare le due donne che non si parlavano da anni. La musica unisce ed è la voce davvero dei ricordi. Ovunque tu sia, maestro mio, visto che anch'io mi sono lasciata andare a questi bellissimi ricordi con te, ti giunga ancora il mio bel sorriso che ti piaceva. È un immenso grazie.
Il film continua con il ritorno di Neruda sull'isola dopo 5 anni di assenza. Neruda, accompagnato dalla moglie, va subito a cercare Mario, ma scopre con orrore che il suo amico è morto durante una manifestazione contro il governo, repressa violentemente dalla polizia. Neruda si reca all'osteria, dove trova Beatrice e il figlio di Mario, che si chiama Pablito, come lui.
Il premio Nobel per la letteratura Pablo Neruda nel 1972 diceva: «Credo in quella profezia di Rimbaud, il Veggente. Vengo da una provincia oscura, da un paese separato da tutti gli altri dalla geografia tagliente. Ero il più abbandonato dei poeti e la mia poesia era regionale, dolorosa, piovosa. Ma ho sempre avuto fiducia nell'uomo, non ho mai perso la speranza. Ecco perché forse sono arrivato qui con la mia poesia e anche con la mia bandiera. In conclusione, devo dire agli uomini di buona volontà, i lavoratori, i poeti, che tutto il futuro è stato espresso nella frase di Rimbaud: Solo con un'ardente pazienza possiamo conquistare la splendida città che darà luce, giustizia e dignità a tutti gli uomini. Quindi la poesia non avrà cantato invano. Il personaggio di Massimo Troisi, l'uomo, l'attore, quello che ha fatto da co-regista al film, che ha scelto insieme al regista anche Maria Grazia Cucinotta per l'interprete femminile, l'interprete che doveva essere la musa dei suoi pensieri e l'obiettivo del suo amore con le poesie di Pablo Neruda. Il regista disse di Maria Grazia Cucinotta che quando arrivò non sapeva neanche recitare e tuttavia, lei lo sapeva benissimo, decise di accettare quel personaggio. Da lì la sua vita d'artista iniziò verso Hollywood e fu tutta un'altra storia. Bastava che lei sorridesse, le disse il regista, e il suo sorriso, i suoi colori, da isolana, da siciliana, adatta per quel personaggio che doveva attendere insieme al personaggio di Massimo Troisi fino a raggiungere il loro sogno di amore. Il regista disse di Massimo Troisi: io sono scozzese e Massimo era napoletano, ma un elemento molto apprezzato della cultura britannica ci univa: la discrezione, la capacità di ironizzare su se stessi e soprattutto la sincerità. Massimo odiava l'ipocrisia, aveva pochi amici scelti e preferiva non vedere le persone che poco gli piacevano e che erano tante. Il mio primo film, dice ancora il regista, Another Time, Another Place, gli era piaciuto molto. Forse per questo motivo mi scelse, credo per il particolare clima di tenerezza che vi si avvisava. Da allora mi aveva assicurato che avrebbe voluto fare un film con me e così è stato.
Numero 1. Onde alla cala di sotto. Piccole.
Dai, dai!
Numero 2. Onde grandi.
Dai!
Numero 3. Vento della scogliera. Numero 4. Vento dei cespugli. Numero 5. Reti tristi di mio padre. Numero 6.
Basta così!
Campana dell'addolorata. Comprete. Bello però, non me ne ero mai accorto che era così bello. Numero 7. Cielo stellato dell'isola. Numero 8. Cuore di Pablito.
Davvero?
poi si sente tutto.
Ah, sì?
Sì.
Si sente. Si sente il cuore di Fabrizio.
Allora vado,
Io non lo chiamo Fabrizio.
Quando Neruda torna sull'isola 5 anni dopo, vede Pablito nella taverna. Un clarinetto timido suona. Poi il tema portante sonorizza le scene in bianco e nero in cui vediamo il raduno dei comunisti a cui Mario partecipava e avrebbe dovuto leggere la poesia dedicata a Pablo Neruda. I disordini, le urla, le sirene, la confusione, gli scontri, la morte di Mario. Il tema muore nelle note del pianoforte, inghiottite dalle onde del mare.
La storia si conclude con un'immagine poetica. Neruda, commosso, regala a Beatrice e a Pablito una cassetta con le registrazioni delle sue poesie lette da lui stesso. Poi si allontana dalla spiaggia, dove Mario gli aveva fatto ascoltare il suono del mare dentro una conchiglia. Sullo sfondo si sente la voce di Mario che recita una delle sue poesie dedicate a Beatrice, mentre scorrono i titoli di coda. Dopo la sigla vi faccio ascoltare il brano portante del film, eseguito in un concerto da Bacalov, Sergio Enrico, Del Turco e Margheri. Io vi ringrazio Silvia Redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Mariangela Ungoro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, e Fernanda Cherubini. Ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino, senza rumore, che ha realizzato la copertina del podcast. Cercate i suoi lavori su Instagram e Facebook. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o anche cercando su Google Podcast, Spotify, il podcast Film alla Radio. Alla prossima puntata! Ciao!
Carissimo Don Pablo e Mario, spero che non vi siete scordati di me. E vabbè, comunque... Niente, vi ricordate che voi una volta mi avete chiesto di raccontare una cosa bella della mia terra ai vostri amici e che a me non mi veniva niente? Adesso lo so, perciò vi voglio mandare questo nastro che potete far sentire pure ai vostri amici se volete, se no lo sentite voi e secondo me vi ricordate di me e dell'Italia. E quando siete partito io pensavo che vi eravate portato tutte le cose belle con voi, ma invece adesso lo so, adesso ho capito che mi avete lasciato qualcosa.
Un caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
Poi vi volevo dire che ho scritto una poesia, ma non ve la dico perché mi vergogno. L'ho intitolata Canto per Pablo Neruda, pure se parlo del mare, perché è dedicata a voi. Se voi non foste capitati nella mia vita non l'avrei mai scritta. Sono stato invitato a leggerla in pubblico e anche se so che mi tremerà la voce sarò felice e voi sentirete la gente che applaudirà quando sente il vostro nome.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio.